Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 14. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Oggi è il 5 febbraio 2026. Io sono Veronica da Verona che vi saluta e con me abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine...
c'è il Ricky, ciao a tutti e ben ritrovati.
Sapete sempre che se vi piace questa puntata la potete condividere oppure potete commentare sotto alla puntata sui tre social su cui siamo live, Facebook, YouTube e Twitch. Cominciamo questa puntata con chiaramente il wet dress rehearsal, quindi il test che è stato fatto su SLS, sul razzo che dovrà portare l'equipaggio di Artemis 2 a fare un giretto attorno alla Luna, e ce ne parla Ricky.
Allora, ve lo dico subito, senza spoiler, senza farvi attendere, non è andato bene la wet dress rehearsal che è appunto martedì 3 era in corso al Kennedy Space Center e purtroppo non è andata a buon fine. Il fatto che la wet dress rehearsal non sia andata a buon fine significa che inevitabilmente la finestra di lancio per Artemis si sposta, perché... anche se dovessero magari tentare di mettere a posto il razzo in rampa in questo momento, in realtà i lavori da fare sono un po' lunghi, un po' delicati, quindi di fatto vedete dalla slide la finestra di lancio per febbraio terminava di fatto l'11 di febbraio, non si fa in tempo e quindi si slitta direttamente alla prossima finestra di lancio che ce la ritroveremo a marzo, il 6 marzo per l'esattezza, ora locale della Florida. Che cos'è la wet dress rehearsal? L'abbiamo già spiegato tante volte, ma ci sta che ve lo rispiego. È una prova generale che simula in tutto e per tutto quello che succede il giorno del lancio. In realtà non il giorno del lancio, perché il countdown di questa prova generale inizia 48 ore prima. Si simula qualsiasi cosa. I tecnici, i controllori di volo fanno quello che farebbero esattamente lo stesso giorno del lancio. Ed è una cosa molto molto importante, soprattutto con un razzo come SLS che ha solamente volato una volta, ma questa è la prima volta con equipaggio, ci sta che vengano provate tutte le procedure ad una per evidenziare eventuali criticità. E non lo dico solamente dal lato tecnico dei tecnici che vanno in rampa e insomma preparano il razzo alla partenza, ma anche tutto quello che succede dalla parte dei controllori di volo, perché anche lì c'è tante persone che lavorano, tante procedure che si devono incastrare perfettamente l'una con l'altra, quindi è ovvio, la cosa migliore che si può fare è fare tutto come se si lanciasse. Se questa prova generale funzionasse correttamente, il countdown viene arrestato a 33 secondi dal lancio, che durante la timeline ufficiale, durante il lancio vero e proprio, il momento in cui il segmento di terra e i controllori del segmento ground passano completamente i comandi al computer di bordo di SLS, che passano in modalità di sequenza automatica di lancio, quindi da 33 secondi all'accensione dei motori, praticamente è il razzo chiaramente che governa quello che succede e decolla. Ovviamente questa parte non c'è, non vengono accesi i motori e si ferma a 33 secondi. In questo caso la VDR si è arrestata 5 minuti e 15 secondi direi dal lancio, quindi erano arrivati molto molto vicini ma non dove dovevano arrivare. Vi dicevo, questa prova generale si fa in tutto e per tutto come il giorno del lancio, l'unica differenza sostanziale è che l'equipaggio non c'è, non partecipa a questa prova generale. L'equipaggio era in quarantena a Houston, quindi solamente in un secondo momento raggiungono la Florida per poi prepararsi per il lancio vero e proprio, quindi erano in quarantena, essendo slittata la finestra di lancio, la quarantena è cessata e torneranno gli astronauti in quarantena quando mancheranno 2 settimane alla data del nuovo lancio. L'altra cosa super super fondamentale e critica per la wet dress rehearsal è proprio il termine wet, bagnato. Cosa significa? Che riempiono il razzo dei propellenti, che è una cosa super critica, soprattutto per un razzo come SLS che funziona ad ossigeno e idrogeno liquido, e quindi il caricamento dei propellenti è la cosa più importante da verificare e che venga fatta correttamente e che tutte le procedure vengano fatte a regola d'arte. Ma prima di entrare nel problema principale, che è stato proprio il caricamento dei propellenti, ci sono stati anche degli altri problemini. Il primo è stato un rinvio di 48 ore della prova in sé per il clima che c'è in Florida, che c'è stato in Florida lo scorso weekend. Temperature freddissime, ogni tanto capita, è capitato, e sia le temperature sia soprattutto il vento che c'era, quindi raffica a 50 nodi, hanno fatto decidere i controllori di volo di non incominciare neanche la VDR. E tra l'altro una condizione del genere durante il lancio proprio non è un limite meteo violato, e quindi non si farebbe neanche il lancio in nessun caso, anche perché pensate ai tecnici che devono salire nella torre di lancio e operare con raffiche di vento a 90 km orari. Cioè non è solo un problema di freddo, ma anche di sicurezza. Per preservare il razzo nonostante queste basse temperature, si sono stati presi tutti gli accorgimenti del caso, e Orion, che diciamo che è la parte un po' più delicata, è stata alimentata esattamente come si farebbe durante la missione, che chiaramente Orion riesce a sopravvivere nello spazio, ce la fa tranquillamente a sopravvivere anche alle temperature che sono occorse in Florida lo scorso weekend. Chiaramente bisogna accendere i riscaldatori installati su Orion, e quindi si è preservata la componentistica, l'avionica di bordo. Un altro problema che non dipendeva dal meteo è stato un piccolo problema di comunicazioni del segmento ground, quindi ci sono dei computer, delle trasmittenti radio che servono per far comunicare il centro controllo di lancio con il razzo stesso, e nella VDR si testano tutti questi canali di comunicazione, cioè c'è il canale primario, il canale di backup, ci sono mille canali dove passa telemetria, comunicazioni, stato del razzo. E a un certo punto una cascata d'eventi ha fatto proprio andare in blackout il sistema di comunicazione, quindi è stato un inaspettato. Però si sono messi subito all'opera gli ingegneri deputati a questo segmento, hanno capito dove era il problema, hanno fatto un fix, e dopo che avevano identificato questo problema questa cosa non si è più ripetuta. Quindi diciamo che almeno da questo punto di vista il problema è stato risolto e non dovrebbe più porsi. Diciamo, meteo e comunicazioni sono state le due cose, diciamo, più leggere, più gestibili della VDR. Passiamo invece a quello ai problemi un po' più pesanti. Allora, guardiamo un attimo com'è fatta la torre di lancio dove è appoggiato il razzo. Vediamo se riesco a far vedere questa slide. Quindi abbiamo, e tiro via un po' di banner per farvi leggere meglio, un attimo solo, scusatemi se state ascoltando in differita. Vabbè, è vero, se
te lo tolgo io.
Grazie. Sì. Allora, la torre di lancio è ovviamente questo traliccio che scorre parallelamente al razzo, e ad ogni livello ci sono delle connessioni verso il razzo. Partiamo dall'alto, dove la cosa che è più in alto è la passerella dove gli astronauti che percorrono gli astronauti per entrare dentro la capsula. E in fondo a questa passerella c'è una piccola camera pulita, una piccola camera bianca. Questo serve per, ovviamente non c'è un livello di pulizia come magari trovate nelle camere bianche dove fanno componentistica, microprocessori, però è comunque un ambiente con flusso d'aria lamellare per ridurre al minimo qualsiasi tipo di polvere e di impurità all'interno della capsula. E lo vedete se state vedendo le immagini, che c'è questa specie di... è anche bianco questa, la parte terminale della passerella, dove c'è questo ambiente con temperatura e anche livello di polvere controllato. Questo dà accesso direttamente alla capsula Orion, però il primo portellone che si vengono a trovare gli astronauti e i tecnici, non è il portellone vero e proprio di Orion, perché Orion è incastrata dentro al sistema di torre di fuga. Quindi c'è un primo portellone che serve per attraversare la campana della torre di fuga, dopodiché si arriva alla capsula vera e propria e c'è un secondo portellone. Si devono ovviamente caricare gli astronauti, si chiude il portellone di Orion e poi si chiude il portellone della torre di fuga. Se guardate, ho messo in evidenza che tra la torre di fuga e Orion, diciamo, c'è un intercapedine, perché questa campana non è perfettamente aderente alla capsula, c'è un vano, proprio un intercapedine che deve essere purificato da eventuali sacche di idrogeno che possono esserci in giro. Stiamo caricando proprio lente, dell'idrogeno ne parleremo parecchio in questo intervento. L'idrogeno potrebbe salire e insinuarsi all'interno di questa campana, quindi c'è una procedura ben precisa in cui viene pompato dell'idrogeno all'interno di questo intercapedine e l'idrogeno prende posto di tutto l'idrogeno eventualmente presente all'interno e viene sanificato, bonificata questa area.
Viene pompato l'azoto.
Ho detto idrogeno?
Sì.
Viene pompato ovviamente azoto, perché sennò è un problema. Questa operazione, che era stata provata diverse volte all'interno del VAB senza grossi problemi, il VAB è l'edificio dove viene assemblato il razzo, in rampa si è rivelata un po' più difficoltosa del previsto. C'è stato un problema con una valvola e insomma i tecnici hanno messo più tempo. Alla fine ci sono riusciti, però anche qui hanno stata una lezione imparata per poterlo farle meglio e più efficacemente quando ci sarà il giorno del lancio. Scendendo, vedendo un po' queste tante connessioni che ci sono tra la torre e il razzo, c'è un primo ombelicale che va direttamente nel modulo di servizio. Questo, dato che il modulo di servizio, quello che costruiamo qui in Europa, non è alimentato a propellenti criogenici, quindi non è necessario fare il pieno, perché il modulo di servizio ha già i suoi ipergolici caricati in precedenza, quindi non è necessario farci il pieno. Questo condotto ombelicale cosa serve? Serve per pompare i liquidi refrigeranti nella zona e tenere la temperatura controllata, ma soprattutto serve proprio per pompare quell'azoto che serve per insomma fare venting proprio lì vicino al sistema di torre di fuga. Quindi magari avevo sentito che c'era stato un problema in una valvola di questo sistema, magari proprio qui intorno, che si è andato a cercare a lavorare e a sistemare il problema. Si scende, c'è un secondo ombelicale che va direttamente in questo caso porta carburante, perché subito sotto Orion troviamo lo stadio superiore provvisorio, che è alimentato anch'esso a idrogeno e ossigeno, quindi c'è questa linea di questo doppio bocchettone per fare il pieno al modulo di servizio provvisorio, diciamo, allo stadio superiore provvisorio del razzo, e ci sono qualche connessione. In questo caso non ci sono stati problemi particolari per questo tipo di rifornimento, e se sono state evidenziate alcune perdite, in realtà erano tutte perdite sotto i limiti di sicurezza, e il giorno del lancio, se ci fosse stata una perdita di questa entità su questo particolare connettore, ci è stato detto che erano entro i parametri di sicurezza e quindi si sarebbe lanciato. Si scende, c'è un secondo ombelicale questa volta per portare qualcosa, una connessione verso l'anello anteriore del core stage, diciamo che sopra il core stage, che è lo stadio centrale, e sotto al modulo all'upper stage, allo stadio superiore provvisorio, c'è un anello che si chiama forward skirt. Non c'è niente all'interno, però comunque c'è un condotto che parte dalla torre di lancio e serve per mantenere la giusta temperatura proprio all'interno di questo intercapedine. È un intercapedine dove ci sono anche elementi di avionica, e quindi è necessario che la temperatura all'interno magari non scenda troppo, perché insomma tutto il razzo si sta riempiendo di propellenti criogenici, quindi la temperatura sta scendendo di molto, e quindi c'è, diciamo, solamente un sistema di condizionamento da questo ombelicale. Si scende, troviamo un altro ombelicale, che è quello per l'interstadio. Tra i due serbatoi di SLS c'è una struttura cilindrica vuota che ha un'importanza vitale dal punto di vista strutturale, perché è proprio lì che i booster vengono agganciati a SLS, praticamente insieme ai due perni che sono in basso, questi due perni che sono più in alto dove sono agganciati i booster, dove viene scaricata tutta la potenza dei booster, quindi un elemento strutturale molto molto importante. Ma all'interno di questo intercapedine bisogna comunque tenere la giusta livello di pressurizzazione, anche se non c'è bisogno di pompare in carburanti in questo caso, perché solamente un vano tecnico, chiamiamolo così, dove non c'è nulla se non bulloni e una trave trasversale che praticamente tiene in piedi tutta la struttura del razzo quando vengono scaricati, quando i booster scaricano tutta la potenza su questa struttura. E quindi viene portata anche in questo caso, diciamo, una linea di alimentazione, un controllo della pressurizzazione, ma niente carburante. Ma scendiamo e siamo al livello più in basso, dove c'è scritto ombelicali di coda o TSMU, se la diciamo in inglese, Tail Service Mast Umbilicals. Questa volta ho usato il plurale perché, se vedete anche nell'immaginetta che è piccola, sono due strutture gemelle, e di fatto in una passa il tubo di rifornimento dell'ossigeno e dall'altro passa il tubo di rifornimento dell'idrogeno. Sono due condotti giganteschi, perché sono quelli che vanno a rifornire i due serbatoi più grandi di SLS, cioè quelli nel core stage. Quindi se vogliamo riempire questo razzo in tempi utili senza metterci giorni, e ovviamente anche il tubo che porta il carburante deve essere dimensionato. C'è un video, se vediamo se riesco a farlo vedere, di una prova di come funziona il dispositivo per staccare il bocchettone di rifornimento di questi oggetti. È una piattaforma mobile idraulica che deve essere in grado di staccarsi rapidamente durante il decollo del razzo, perché chiaramente SLS non si può tirare dietro le due strutture mentre decolla. Però questo è stato il punto critico, un po' il tallone d'Achille di SLS. Perché? Perché questo bocchettone gigantesco da dove passa l'idrogeno deve essere ovviamente a tenuta stagna. L'idrogeno, lo diciamo sempre, è l'atomo più leggero della tavola periodica, riesce a infilarsi in qualsiasi piccolo intercapedine che si viene a creare, quindi l'interfaccia che c'è tra questo bocchettone e il razzo deve essere fatto a regola d'arte. Però non può essere una cosa rigida che non si può staccare, deve essere possibile staccarlo quando decolla il razzo. Quindi bisogna trovare questo bilanciamento tra rifornire senza perdite, però staccarsi velocemente durante il decollo del razzo. All'inizio del rifornimento di SLS durante la wet dress rehearsal tutto andava bene, c'era qualche piccola perdita, ma era tutto sotto controllo. Poi si è passata alla procedura di fast fill, cioè a un certo punto e il carburante pompato all'interno di queste tubazioni viene alzato di pressione per iniziare a riempire chiaramente i serbatoi più velocemente. E nel momento in cui si è passati al fast fill si è visto che la concentrazione di idrogeno perso nella zona cominciava ad aumentare. Non era una cosa nuova per i tecnici, era già successo una cosa del genere durante il lancio di Artemis 1. E nel frattempo si sono pensate un po' di procedure per poter limitare questa perdita di idrogeno, e quindi di fatto cosa si è fatto? Si è rallentato, si aspettava qualche secondo, qualche minuto che il bocchettone si riscaldasse, perché non passando più idrogeno in grande quantità, quindi che è liquido, quindi è super freddo, il bocchettone si riallarga, si riscaldava un po', c'era un po' di dilatazione termica, la guarnizione sembrava tenere di più e quindi si poteva ritornare ad accelerare. Quindi un po' di tiremola tra fast fill e riempimento a velocità normale, sono riusciti a riempire i serbatoi al 100%. Quindi sembrava che questo, insomma, workaround, questa procedura per aggirare il problema funzionasse. Chiaramente è perfettibile, però in questo caso serviva a raggiungere lo scopo. Come si dice, i serbatoi si sono riempiti, siamo tra queste procedure altalenanti siamo arrivati fino al conto alla rovescia, fino ai 10 minuti dal lancio, in cui inizia una fase molto importante che si chiama terminal countdown, e in cui succedono tante cose. Una di quelle cose che succede è che i serbatoi sono pieni, quindi iniziano a perdere carburante per boil off. Questa è una cosa, non è un problema, è una cosa che capita sempre con i razzi alimentati da propellenti criogenici. Cosa vuol dire? Che il serbatoio è pieno, però il carburante all'interno deve stare ancora un po' in attesa prima del lancio, quindi si riscalda, quindi evapora. Quindi noi dobbiamo evitare che il gas all'interno dei serbatoi evaporando aumenti troppo la pressione, quindi si fa un po' di venting, cioè si viene espulso questo gas in eccesso. Però se viene espulso il gas in eccesso si perde un po' di carburante, quindi dobbiamo rabboccare, quindi c'è sempre rabbocco, venting. E contemporaneamente, visto che ci avviciniamo al momento del lancio, bisogna assicurare che la pressione all'interno sia corretta per, insomma, iniziare a pompare il carburante verso i motori. Quindi si deve aumentare leggermente la pressione. Ecco, in quel momento, quando si è iniziato a aumentare la pressione per, insomma, prepararsi al lancio vero e proprio, hanno iniziato a vedere delle perdite molto molto importanti. Pensate che all'inizio del progetto SLS sulla carta dicevano: beh, possiamo tollerare, diciamo, una perdita di idrogeno di circa il 4%. Dopo tutto il mazzo che si sono fatti durante Artemis 1, hanno alzato questo livello, giudicandolo comunque un livello di sicurezza, al 10%. Cosa è successo martedì scorso? Sono arrivati al 16%, e il 16% comincia a essere una percentuale molto 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 elevata. Se noi aumentiamo la concentrazione dell'idrogeno, questo diventa molto infiammabile, e non è una cosa bella far partire, incendiare dell'idrogeno sotto un razzo che è pieno di 2.600, quant'è il serbatoio di SLS, una cifra abominevole,
sì, tanto non lo so, non...
dovrebbe essere 2.600
miliardi di tonnellate,
sì. E quindi hanno terminato immediatamente il conto alla rovescia e hanno svuotato i serbatoi. E è un problema che ripeto, una spina del fianco di NASA, è un problema che si portano dietro per il fatto che la tecnologia SLS si basa su quella dello Space Shuttle, che anche i motori sono quelli dello Space Shuttle alimentati a idrogeno e ossigeno. Lo Space Shuttle anche lui soffriva di queste perdite di idrogeno durante i lanci, quindi noi poi abbiamo aumentato la complessità del sistema con 4 motori, con un razzo più grande, quindi questa zona di interfaccia tra questi bocchettoni di rifornimento più in basso e il razzo diventa critica, anche perché sul forum abbiamo postato un'immagine che mostra di quanto il razzo per dilatazione termica si muova, si restringa quando man mano che viene raffreddato per il caricamento dei propellenti. Quindi ci sono un sacco di giochi meccanici che mettono a dura prova questo bocchettone. E un'altra cosa che è stata emersa in conferenza stampa, perché ovviamente i giornalisti hanno incalzato i tecnici di NASA: ma come, siamo ancora qua con questo problema, non fate niente? Però loro hanno anche detto: noi possiamo anche, magari quando il razzo è dentro al VAB, fare tutte le prove del caso, poi trasportiamo SLS, che è un bestione, dal VAB al pad. Lo possiamo fare con tutta la cautela del mondo, però ci sono dei piccoli spostamenti, delle vibrazioni, che è tutto questo, questi giochi meccanici che magari sono microscopici, sono sufficienti per far sì che l'idrogeno si insinui in queste lacune, in queste cricche, e venga espulso in maniera incontrollata fino a, insomma, ad arrivare a dei livelli così tanto, perché 16% ammetto che è veramente una cifra importante per questo tipo di test. Cosa faranno adesso? Porteranno indietro SLS nel VAB per iniziare le riparazioni, cercare un modo di migliorare la tenuta di questa guarnizione, di questo bocchettone per il rifornimento? Per il momento no, stanno iniziando a prepararsi per montare delle specie di impalcature per permetterci ai tecnici di arrivare sufficientemente in alto, sufficientemente vicino a questo bocchettone, provare a sistemarlo, e se tutto va bene punteranno alla finestra di marzo con Razza ancora in rampa, perché comunque un rollback al VAB sarebbe un dispendio di tempo ingente, quindi non è detto che si potrebbe prendere la finestra di marzo. Invece lasciando il Razza in rampa, almeno abbiamo la speranza che si possa fare qualcosa, già riprovare a fare un'altra VDR per marzo e provare a lanciare a marzo. C'è un limite per il quale non possiamo non ritornare dentro al VAB, ed è il problema delle batterie del sistema della torre, le batterie, scusate, del sistema di terminazione di volo. Quando queste iniziano a essere scariche, non possono essere ricaricate in rampa, quindi queste sono certificate fino appunto a marzo, quindi il razzo può stare in rampa fino a marzo, poi dopo saremmo costretti, anche se non fosse necessario obbligatoriamente per altri problemi, dovremmo comunque riportare SLS nell'hangar per ricaricare queste batterie. Staremo a vedere.
Due domande della chat. Aia. Facili però, no, sono facili. Per come mai è arancione SLS?
SLS è arancione. No, allora ci sono i serbatoi sono ricoperti da questo, diciamo, questa schiuma isolante che è al colore arancione, perché è fatta di colore arancione la schiuma isolante. Era stata provata con questo rivestimento arancione nell'epoca shuttle con i primi voli, era stata colorata di bianco perché si pensava che per ragioni termiche fosse meglio. Quindi ovviamente se ti interessa tenere il più possibile il freddo all'interno dei serbatoi, se io pitturo tutto il serbatoio di bianco, se c'è il sole evito di surriscaldarlo. Insomma, avete presente la differenza che c'è tra avere una macchina nera o una macchina bianca. Poi hanno visto che anche se questo strato di vernice bianca era sottilissimo, comunque era un sacco di peso in più, e hanno visto che comunque il rapporto costi-benefici nel tenere la temperatura un po' più bassa nel serbatoio per aumentare il peso del razzo, hanno deciso di lasciare la schiuma isolante così com'è, del suo colore naturale arancione.
La differenza con e senza vernice nel caso dello shuttle era di 600 kg.
E l'altra domanda?
L'altra domanda, c'è Leonida che chiede se gli astronauti sono ancora in isolamento fino a marzo. No, questo vai.
Sì,
vai.
Magari perché sei arrivato dopo. No, sono usciti ovviamente appena hanno dichiarato lo scrub, insomma la finestra di febbraio non più agibile. Sono stati lasciati liberi di uscire dalla quarantena, e come vi dicevo ritorneranno in quarantena quando mancheranno 2 settimane alla data del nuovo lancio.
Io invece vi volevo parlare di un'altra missione che dovrebbe partire a breve, perché noi abbiamo tutti gli occhi giustamente puntati su Artemis 2, ma fra un po' dovrebbe partire Crew 12 per andare a sostituire Crew 11, cioè comunque dovrebbe partire per andare sulla stazione spaziale. Ma ve ne parlo partendo da un problema che c'è stato ad una missione di un Falcon 9 con una missione Starlink, la missione Starlink 1732. Quella che è stata lanciata il 2 febbraio. Cosa c'entra Crew 12 con gli Starlink? Niente in genere. In questo caso, in quella specifica missione, il secondo stadio non ha fatto l'accensione del motore per il rientro in atmosfera, quindi per il deorbit burn. Queste accensioni servono per far rientrare, per posizionare il secondo stadio correttamente in maniera che entri in atmosfera con un determinato angolo e si bruci in una zona designata prevista. Non essendo riuscito a fare questa accensione, il secondo stadio è entrato in atmosfera ma in modo incontrollato, quindi non nell'area prevista. E come ci fa vedere il nostro dottor Marco Langbrock, che di solito traccia questi rientri, non è così semplice capire è entrato in atmosfera, si è disintegrato, non è successo niente, non è caduto a terra, insomma non ci sono stati danni, ma non è stato così semplice riuscire a capire dove effettivamente è entrato in atmosfera, utilizzando due modelli. E uno sembra che sia rientrato al largo del Madagascar, con un altro invece sembra che sia rientrato poco sopra il Madagascar, quindi non è semplicissimo, quando i rientri sono incontrollati, capire effettivamente dove cadono questi oggetti. Questa cosa non dovrebbe. Dunque, è il secondo stadio di un Falcon 9. La missione Starlink è andata a buon fine, i satelliti sono stati rilasciati senza alcun problema e quindi non dovrebbe impattare la missione Crew 12, se non che comunque c'è stato un problema al razzo. Anche se nel caso dovesse succedere ad una missione manned, human, insomma, con esseri umani a bordo, che è già stato, che era già successo, se non sbaglio, non impatta sulla missione stessa. Ma comunque potrebbe esserci un problema nel motore del secondo stadio che può andare a inficiare il buon esito della missione. Quindi SpaceX e l'FAA, come succede sempre in questi casi, hanno aperto un'indagine che implica il fatto di dover tenere a terra i prossimi Falcon 9. Infatti, se fate caso all'agenda, c'è un buco di lanci per la prossima settimana, insomma, questa settimana e un pezzo della prossima, perché tutti i Falcon 9 sono stati spostati più avanti. L'ultima volta che era successa una cosa simile, il blocco dei voli era stato fatto per circa 2 settimane. Questa volta speriamo che ci mettano un po' meno, perché teoricamente Crew 12 è fissata al momento per l'11 febbraio, che è la settimana prossima, è fra pochi giorni, e quindi speriamo, insomma, che risolvano. Crew 12 che partirà dal pad di lancio 40, perché sul pad 39A sta succedendo questo. È apparsa durante questa notte, la notte scorsa, una gru che andrà a togliere la Crew Access Arm, quindi quella passerella che ci mostrava prima Ricky per quanto riguarda SLS, in questo caso dei Falcon 9, che c'è sulla rampa di lancio 39A. Andrà a toglierla perché la 39A sarà adibita ai lanci dei Falcon Heavy e di Starship, quando Starship sarà pronto a partire dalla Florida. E quando un Falcon Heavy parte, se ci fosse la passerella chiusa, andrebbe a sfregarci contro, andrebbe a rovinarla in qualche modo, andrebbe comunque a, insomma, la passerella rompe le scatole ai Falcon Heavy fondamentalmente. E quindi la stanno purtroppo smontando. Ed vabbè, è un peccato lacrimuccia perché comunque era stata installata solo 8 anni fa, che nell'ambito dell'astronautica è insomma, un tempo relativamente recente, tant'è che un nostro utente sul forum, Martino, era andato a recuperare un post in cui, quando avevamo detto, ah, guardate che bello, stanno montando la passerella per gli astronauti sul pad 39A, ed era di agosto del 2018, e quindi adesso la stanno già smontando. Quindi tutte le missioni con equipaggio partiranno d'ora in poi dallo SLIC 40, quindi dal complesso di lancio 40. Complesso di lancio 40 che è stato inaugurato per quanto riguarda le missioni con esseri umani a bordo nel 2024, settembre 2024, con Crew 9. E no, con Crew 9, sì, con Crew 9, esatto. E quindi questa sarà la seconda missione che parte da. La Crew 12 sarà la seconda missione che parte dal pad di lancio 40. Quindi, tornando a noi. L'equipaggio dovrebbe partire a quanto sperando insomma che l'indagine dell'FAA si svolga nel più breve tempo possibile, dovrebbe partire mercoledì 11 febbraio a mezzogiorno e dovrebbe attraccare sulla stazione spaziale giovedì 12 alle 4:30 del pomeriggio. Purtroppo, visti gli orari e visto che è fra settimana, no, non credo che saremo in grado di fare una live, io non potrò esserci in ogni caso, e quindi non vorrei che tra Artemis 2 e gli orari di lancio passasse completamente in sordina, e allora insomma volevo fare un po' di onore a questi astronauti e parlarvi un po', vediamo un po' di chi saranno questi 4 astronauti che vanno a bordo della stazione spaziale. Abbiamo Jessica Meir come comandante, Jessica Meir che conosciamo già. Lei ha una laurea in biologia e un master in studi spaziali. Ha anche proseguito gli studi durante il suo lavoro e studi da ricercatrice e ha ottenuto un dottorato di ricerca in biologia marina. Come lavoro, lei ha lavorato al Johnson Space Center per fare ricerche, cioè per lavorare alle ricerche sulla fisiologia umana che erano state fatte sullo Space Shuttle e sulla stazione spaziale, quindi quegli esperimenti sulla fisiologia che si fanno sulle stazioni spaziali e in questo caso anche sullo Shuttle, che poi tornano a terra, ci sono degli omini che poi a terra ci lavorano. Lei era uno di questi omini. Non solo, è diventata anche assistente professore di anestesia all'Harvard Medical School e al Massachusetts Medical Hospital di Boston. Ha preso parte a diverse spedizioni in Antartide e anche in Belize, sempre all'interno del suo lavoro di ricercatrice sulla biologia. Come astronauta è stata selezionata con il gruppo 21 NASA, quindi nel 2013. E ci aveva anche già provato in realtà la volta precedente, ma non era stata selezionata. Però ha già volato nello spazio perché è andata sulla stazione spaziale con l'Expedition 61-62 nel 2019 a bordo della Soyuz 15, insieme a Oleg Skripochka e Hazza Al-Mansouri, che ci ricordiamo. Durante quell'expedition, che è stata un'expedition di lunga durata, ha anche partecipato alla prima attività extraveicolare di sole donne, insieme a chi? Insieme a Christina Koch, che farà parte dell'equipaggio di Artemis 2. Jessica, in realtà, a terra ha anche già partecipato a degli studi relativi al miglioramento del programma Artemis. Praticamente ha partecipato nel 2022, ha fatto un corso di addestramento per pilota di elicotteri perché il sistema di volo di un elicottero assomiglia, prendetela con molte pinze, ma è molto simile, diciamo, a quello di un lander lunare, nel senso che anche un elicottero può volare in verticale, quindi decollare e atterrare in verticale, e può volare in senso rotatorio. La stessa cosa può fare un lander, quindi già imparare come funziona e come sono le sensazioni a bordo di un elicottero può già aiutare ad avere un'esperienza con i lander lunari. E poi ha condotto varie spedizioni nel deserto dell'Arizona a bordo dei rover, ha fatto delle finte esplorazioni, attività extraveicolari, ha raccolto dei campioni, indossando anche delle tute che poi potrebbero indossare gli astronauti sulla superficie della Luna. E come mai l'ha fatto? Per dare il suo feedback su quanto queste tute possono aiutare o meno gli astronauti, su quanto sono ingombranti, come si può manovrare un rover con una tuta che comunque è già molto ingombrante. E ecco, quindi ha dato una mano anche lei al programma Artemis. A livello personale, lei ha una patente di pilota privato e conosce lo svedese perché sua madre è svedese. Poi, chi altri abbiamo? Il secondo astronauta è il pilota Jack Hathaway, anche lui astronauta NASA. Lui ha una laurea in fisica e in storia e le ha conseguite all'Accademia Navale, dove ha intrapreso la carriera militare. E negli anni successivi ha anche completato un master in dinamica di volo e uno in studi strategici e la sicurezza internazionale. Mi piace perché diversi astronauti hanno sia un percorso più tecnico come pilota, come collaudatore o relativamente agli studi spaziali, e un altro che è un po' diverso. È come se se riuscissero a tenersi aperte due strade nel caso in cui una non funzionasse, magari proviamo l'altra. Negli Stati Uniti si può fare anche questo. Lui ha lavorato per la Marina, quindi ha partecipato a un sacco di spedizioni su portaerei, a esercitazioni come pilota navale. E nel 2012 è interessante, nel 2019, interessante il fatto che ha lavorato anche in un dipartimento del Pentagono come esperto in materia di data link tattici e processi di acquisizione. Ora, non so che cosa significa fare questo lavoro, ma mi sembrava particolarmente diverso dal suo percorso sia militare che dai suoi studi, ma vabbè, a quanto pare no, o comunque ce l'ha fatta. Lui è stato selezionato nel 2021 come astronauta e nel momento in cui è stato selezionato stava per diventare dirigente dello squadrone 81 Strike Fighter, che è uno squadrone militare che conduce operazioni di combattimento con i Super Hornet. Però ha deciso di diventare astronauta, quindi ha lasciato quel posto di lavoro a qualcun altro e ha completato l'addestramento da astronauta nel 2024 e questa è la sua prima missione. A livello privato è sposato e ha due figli. La prima specialista di missione è l'astronauta ESA Sophie Adenau. Lei è proprio pilota collaudatrice di elicotteri per l'Aeronautica Militare francese ed è un tenente colonnello. Lei aveva già iniziato gli studi con delle idee ben chiare in testa perché si è specializzata nella dinamica di volo di aeromobili e di veicoli spaziali. Ha una licenza di pilota privato. Come lavoro è andata a lavorare in Airbus elicotteri, quindi perfettamente coerente con il suo percorso di studi, e si è specializzata nella progettazione di cabine di pilotaggio. Ha preso servizio anche come pilota di ricerca e soccorso, quindi ha fatto comunque un sacco di voli in varie modalità, diciamo, e nel 2018 è diventata la prima donna francese collaudatrice di elicotteri. Lei ha come seconda via, quelle che vi dicevo prima, come seconda via, lei ha un master in ingegneria dei fattori umani, conseguita al MIT, quindi Massachusetts Institute of Technology, e seconda via relativamente perché la sua tesi si è focalizzata sull'adattamento del sistema vestibolare in gravità artificiale. E sulle centrifughe che utilizzano gli astronauti per fare addestramento. Quindi diciamo che aveva già un'idea chiara fin da subito di cosa voleva fare da grande. È stata selezionata nel 2022 come astronauta, anche lei ha concluso l'addestramento nel 2024 e è al suo primo volo. Come hobby ha la divulgazione scientifica e è diventata molto attiva nel promulgare la parità di genere nell'ambito scientifico. Anche lei parla diverse lingue, non lo svedese, ma oltre al francese conosce il tedesco, l'inglese ovviamente, il russo e qualche nozione di spagnolo. Quindi sarà interessante vedere se magari per i contatti Aris sarà lei la designata per diverse scuole spagnole. L'ultimo, ma non ultimo, mission specialist, quindi specialista di missione, è Andrei Fediev, quindi un russo, viene da Roscosmos. Compie gli anni il 26 febbraio, è dell'81, ha 44 anni. E dunque leggevo in giro che, come aneddoto, nel programma Dragon è l'unico che ha fatto due voli sulla Dragon. Non è vero, cioè forse è vero per quanto riguarda i voli governativi, ma gli astronauti Peggy Whitson e Lopez Alegría per Axiom hanno già volato entrambi un paio di volte sulla Dragon, quindi al momento non c'è nessun primato qui in questo caso. Però lui è un ingegnere pilota ed è specializzato nel controllo del traffico aereo antisommergibile. Ha anche studiato presso l'Accademia Russa di Economia e Pubblica Amministrazione, quindi vediamo anche qua le due vie. Nel 2010 ha provato a candidarsi come astronauta, ma purtroppo non è stato selezionato. Ci ha riprovato la volta dopo, nel 2012, quando è stato selezionato, ma lui stava lavorando come assistente degli aerei antisommergibile in Kamchatka, e non ha voluto lasciare il lavoro fino alla conclusione della stagione, probabilmente. Infatti non ha potuto fare addestramento con gli astronauti del suo gruppo. Nel 2013 si è ritirato dalla carriera militare e quindi è entrato ufficialmente come candidato astronauta. Lui ha già fatto un volo su Crew 6 nel 2023, ma in realtà doveva volare sulla Soyuz MS-22 perché era stato assegnato come equipaggio. No, nella Soyuz MS-23 perché faceva parte dell'equipaggio di backup della Soyuz MS-22 e quindi di conseguenza doveva volare sulla 23. Ma nell'anno in cui è partita la Soyuz MS-22, NASA e Roscosmos hanno siglato quell'accordo di scambio di seggiolini, quindi NASA ha detto un cosmonauta può venire su una Dragon e Roscosmos ha detto un astronauta vostro può venire su una Soyuz. Pertanto lui è stato assegnato a Crew 6 e in quel periodo Anna Chichina era stata assegnata a Crew 5. È su Crew 12, in realtà non avrebbe dovuto esserci perché al suo posto doveva esserci Oleg Artemiev, solo che Oleg ha fatto un po' di casino perché ha fatto spionaggio industriale in SpaceX, ha fotografato dei motori che non doveva fotografare, dei documenti che poi ha spedito a gente che insomma qui non doveva divulgare cose, l'ha fatto, quindi è stato ritirato dalla missione e al suo posto è arrivato Andrei. Andrei è sposato e ha tre figli. Non so se vi ho già detto dell'aneddoto degli smartphone su Crew 12, ma ve lo posso dire, giusto stasera c'è Jared, qui, di cui abbiamo una diapositiva, ci ha detto che da Crew 12 e da Artemis 2 in poi gli astronauti potranno portare a bordo i propri smartphone personali. E così per fare foto, per mandare alla famiglia o per tenere per sé. E era già successo che alcuni astronauti potessero portare a bordo il proprio telefono, solo che non tutti i telefoni sono validati per un volo, con queste caratteristiche, un volo spaziale fondamentalmente. Invece d'ora in poi Jared ha detto che questo è il futuro e si vede che hanno trovato una modalità per poter validare gli astronauti, gli astronauti, i telefoni, oppure gli smartphone di nuova generazione sono un po' più resistenti e possono sopportare le vibrazioni e tutto quello che succede durante un lancio. A questo tweet ha risposto Beth Moses, che lei ha volato in realtà su New Shepard, quindi con un volo suborbitale, e che diceva: ah, non so se lo sai, ma ci siamo resi conto che a 4G, quindi cioè non 4G la connessione, 4G la forza, quando hai 4 volte il tuo peso su di te, quindi durante il lancio e durante l'atterraggio, e quando arriviamo a 4G il touchscreen di una certa marca di smartphone, che non ha detto quale, si blocca, si è frizzato e abbiamo fatto un po' di fatica a sbloccarlo, si è sbloccato dopo diversi secondi, quando invece quelli di un'altra marca, che di nuovo non ha divulgato, e non lo fanno, insomma. A me sembrava un po' una cosa, perché dico, cavoli, cioè tu sei in 4G, quindi sei nella fase di lancio, nella fase di atterraggio, che già quando siamo in aereo, io durante il lancio, non il lancio, ma il decollo, l'atterraggio, sono così, guardo fuori dal finestrino, e tu sei lì col telefono, tranquilla, che mi sembrava una cosa un po' particolare. Invece si vede che insomma, una cosa che può sembrare stupida, ma in realtà è una cosa importante anche per le missioni, ed è giusto che se tutto deve essere perfetto anche i telefoni debbano funzionare perfettamente. Se non ci sono domande, io avrei un'altra notizia della giornata relativa a Blue Origin, perché a proposito di Beth Moses, no, a proposito più che altri del New Shepard, il 30 gennaio Blue Origin ha notificato il mondo che fermerà i voli del New Shepard per almeno 2 anni. E praticamente vogliono recuperare tutte le forze che hanno e metterle sul New Glenn e sul loro programma spaziale, quindi il Blue Moon Mark 1. Blue Moon Mark 1, che si chiama Endurance, non so se lo sapevate, giusto per confondermi ancora di più, va bene. E niente, è stata una notizia che è stata una bella doccia fredda, anche per i dipendenti, non si aspettavano questa cosa, tant'è che l'ultimo volo è stato fatto il 22 di gennaio, cioè quindi 8-10 giorni prima. In magazzino, in laboratorio, hanno altri 4 New Shepard in varie fasi di sviluppo e 2 navette potenzialmente pronte al lancio. E quindi sembra proprio che sia stata una decisione presa abbastanza velocemente. Anche alcuni turisti spaziali che avevano già prenotato i voli sui prossimi New Shepard, leggevo in giro dei tweet che insomma c'erano rimasti male perché hanno appreso la notizia così come l'abbiamo presa noi, senza news preventive, insomma nessuno li aveva preparati, avevano già pagato e probabilmente adesso arriverà il rimborso, però ecco, nessuno si aspettava questa cosa. Effettivamente però sembra che il New Shepard stesse iniziando a diventare un peso per Blue Origin. Intanto tutte le tecnologie che doveva dimostrare in vista del New Glenn le ha dimostrate, perché dopo 38 decolli e atterraggi, gli atterraggi abbiamo visto che ormai li fa perfettamente. Non solo l'atterraggio con quel momento di hovering l'abbiamo visto dimostrato perfettamente anche sul New Glenn, che è un bestione, quindi una volta fatto quello siamo a posto. Per quanto riguarda il personale che ci lavora, sono circa 500 persone, che non sono tantissime per un'azienda come Blue Origin, però sapete, togliamo 500 persone da un progetto secondario che non è che portasse tutti questi grandi ricavi, perché tra l'altro tante delle persone che hanno viaggiato erano anche dipendenti di Blue Origin, quindi non si sa se lo sono pagati loro, l'ha pagato l'azienda, non si sa. Comunque tutti questi grossi ricavi non c'erano, e spostare 500 persone verso il progetto principale, che è quello lunare, quindi New Glenn e appunto Blue Moon, queste persone possono comunque dare una grossa mano per accelerare le cose. E poi c'è la questione SpaceX. SpaceX è sempre in mezzo, e in questo caso particolare la NASA, sapete che vorrebbe sempre un'azienda di backup, vorrebbe che ci fossero due competitor, non tanto magari per abbassare i costi o per migliorare, per aiutare le aziende a fare di meglio, che certo, cioè, ben venga, però anche con lo Starliner avrebbe voluto che ci fosse comunque un backup, e quindi Blue Origin deve fare tutto il possibile per, insomma, per competere con SpaceX. E infine il motto Gradati in Ferociter, che all'inizio veniva preso un po' come punto di forza, quindi andiamo con calma ma con fermezza, quindi facciamo le cose piano ma fatte bene come Dio comanda. Probabilmente adesso sta iniziando a pesare e diventa un punto a sfavore di Blue Origin, perché sembra che Blue Origin stesse facendo un po' troppe cose e ci stesse mettendo un po' troppo tempo in troppi progetti. Quindi, in teoria, questo fermo dei voli rimane al momento per 2 anni. Poi bisognerà vedere, perché fra 2 anni bisognerà capire a che punto siamo anche con i progetti lunari, a che punto è Artemis, e soprattutto tu mantieni fermo per 2 anni una produzione che poi devi riaprire. Hai dell'hardware di 2 anni prima, hai un blocco delle vendite che bisogna vedere se fra 2 anni gli stessi clienti che avevi prima saranno entusiasti di tornare da te per fare dei voli suborbitali. Insomma, 2 anni è comunque un periodo di tempo abbastanza pesante per tenere ferme le macchine. E ecco, quindi per quanto riguarda i voli suborbitali, adesso non c'è nessuno che li farà. Dovremo aspettare o Virgin Galactic con la classe Delta, o i cinesi, perché leggevo che anche i cinesi stanno puntando un po' a questa idea del turismo spaziale. E insomma, si vede che alla fine it never gets old, è diventato old anche per loro.
No, devo dire che ci sono rimasto colpito anche io perché nella sua semplicità mi sembrava super sostenibile il New Shepard proprio per fare solamente quella cosa lì che avesse anche dei costi di gestione tutto sommato ragionevoli e che potesse accontentare insomma questa pletora magari di facoltosi turisti che potevano permettersi un volo lì sopra. Anche perché è un sistema estremamente più semplice rispetto, non so, a Spaceship 2 di Virgin. Invece, si vede proprio che hanno deciso che non so se fossero addirittura in perdita, ma non credo, ma si vede proprio per portare la forza lavoro tutto su un
Sai
altro.
cosa penso io? Fatalità è della settimana scorsa, 2 settimane fa, il fatto che sia arrivato Tory Bruno in Blue Origin a fare magari un'altra cosa, però non vorrei che anche lui ci avesse un po' messo lo zampino. Non lo so.
Va bene, grazie, è vero. Io passiamo un attimo al momento dell'apogeo della puntata. Ne approfittiamo per ringraziare gli articolisti di Astronauti News che ogni settimana pubblicano qualche articolo sulle pagine del nostro portale di notizie che può essere fruito in maniera più tradizionale, magari rispetto al podcast, che è una cosa un po' più particolare perché insomma vi dovete mettere lì ad ascoltarci, ma se invece preferite usare un portale di notizie normali c'è Astronauti News. Ringraziamo soprattutto voi perché grazie al vostro sostegno ci aiutate ad andare avanti. La cosa che ci aiuta moltissimo è il fatto che condividete i nostri contenuti, quindi fate in modo di aiutarci a farci conoscere nell'attività che facciamo e in questo periodo per noi è molto molto importante perché essendoci un evento alle porte così particolare, così atteso come un lancio con equipaggio verso la Luna, ci fa piacere se insomma aiutate a spargere la voce del fatto che ci siamo questo gruppo di ragazzi che insomma vuole raccontarvi quello che sta succedendo succedendo in maniera un po' più tecnica, un po' più precisa, e magari vi può aiutare a incuriosirvi, ad avvicinarvi un po' di più a questo mondo che magari normalmente solamente trattato tangenzialmente dagli altri media generalisti. Quindi condivideteci, commentate i nostri post e i nostri contenuti, fateci domande, quando possibile noi cerchiamo sempre di rispondere e insomma di accontentare nelle vostre richieste. Vi chiediamo scusa se la scorsa settimana la puntata del podcast su certe piattaforme è stata pubblicata in maniera tagliata, abbiamo fatto un fix, troverete nelle piattaforme tipo Spotify o Apple Podcast una puntata che si chiama Bis con lo stesso titolo, che dovrebbe essere sfruttabile nella sua interezza. E vi ricordiamo che se vi piace molto quello che facciamo, potete aiutarci anche con un contributo economico, visto che siamo un'associazione di volontari che fa queste opere di divulgazione, lo fa nel tempo libero, non siamo professionisti, vi teniamo compagnia nel tempo libero e compatibilmente con i nostri impegni, e quindi anche le attività dell'associazione sono interamente sostenute da noi e dalle vostre donazioni, che ci aiutano a mantenere i siti, a comprare l'attrezzatura per fare questo podcast, insomma tutte quelle spese vive che servono per mandare avanti la nostra associazione. Se la vostra donazione è superiore ai 15 euro potete ricevere la tessera 2026, e che già in questi giorni è stata consegnata a quelli che avevano iniziato a fare la donazione a dicembre, gennaio, quindi continuate a richiederla se vi interessa, e se vi arriva a casa mi raccomando postate una foto della tessera magari in un contesto astronautico, mettete l'hashtag tesserisa tutto attaccato e noi vi ricondivideremo l'immagine. La tessera non vi dà diritto a nulla, è solamente un regalo che vi facciamo per il fatto che avete fatto una donazione così generosa. C'è chi le colleziona, visto che ogni anno cambiamo la grafica, quest'anno avete visto c'era appunto c'erano i Raptor di Starship e i BN7 del New Shepard, e insomma quindi spero che vi piaccia anche la grafica di quest'anno. Passiamo invece adesso alla rubrica più amata del podcast, ossia le storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
In una storia precedente ho raccontato le tre fasi dell'esplorazione dei corpi del Sistema Solare, nel caso specifico per alcuni dei corpi minori, cioè gli asteroidi e le comete. La prima fase è quella in cui si fa un flyby dell'oggetto, cioè un passaggio ravvicinato. Nella seconda fase si cerca invece di inserirsi in orbita intorno all'oggetto, e nella terza fase si atterra sulla superficie. Completiamo il quadro vedendo queste fasi per gli altri corpi minori del Sistema Solare, cioè le lune dei vari pianeti. E vedremo che ci sono delle differenze, delle anomalie, per così dire, nel senso che una di queste fasi ha preceduto l'altra in un ordine diverso da quello che ci potremmo aspettare, e un'altra fase è ancora aperta, cioè non ci siamo ancora arrivati. E dobbiamo fare anche una distinzione tra la nostra Luna e le lune degli altri pianeti. La nostra Luna è un caso a parte, fuori concorso per così dire, perché è talmente vicina al nostro pianeta per la posizione in cui ci troviamo nel Sistema Solare che la sua esplorazione è avvenuta per prima, o comunque nelle fasi principali. Quindi cominciamo dalla nostra Luna, il cui primo flyby è stato quello della sonda sovietica Luna 1, che il 4 gennaio del 1959 è passata fino a poco meno di 6.000 km dalla superficie. Luna 1 probabilmente è stato un impattatore o un lander mancato, cioè una sonda che avrebbe dovuto o schiantarsi sulla Luna o atterrare, ma che ha sbagliato rotta e quindi ha fatto un flyby. Il primo atterraggio, per quanto riguarda il primo atterraggio, dobbiamo fare una distinzione su cosa intendiamo per atterraggio duro o morbido, cioè uno schianto, un contatto con la superficie o anche un atterraggio morbido in cui il veicolo sopravvive. Il primo atterraggio duro è stato quello della sonda Luna 2, sempre sovietica, che il 14 settembre del 1959 si è schiantata intenzionalmente sulla superficie lunare. Per il primo atterraggio morbido invece dobbiamo aspettare qualche anno dopo, sempre per una sonda sovietica, Luna 9, che atterrò sulla superficie lunare il 3 febbraio del 1966, quasi esattamente 60 anni fa, nel giorno in cui vi parlo. E questa è la prima differenza rispetto all'esplorazione degli altri corpi del Sistema Solare, cioè un atterraggio si è verificato prima dell'inserimento in orbita. E finalmente, nel caso della nostra Luna, il primo inserimento in orbita è stato ancora quello di una sonda sovietica, Luna 10, che il 3 aprile del 1966 si è inserita in un'orbita di 349 per 1015 chilometri. Luna 9 quindi è atterrata, atterraggio morbido, 3 febbraio del 66. Il 3 aprile, pochi mesi dopo, il primo atterraggio e il primo inserimento in orbita, invece Luna 10, il 3 aprile del 66. Passiamo alle lune degli altri pianeti, ricominciando queste fasi. Il primo flyby fu quello della luna di Marte, Phobos, la più grande luna di Marte, ad opera di Mariner 7, una sonda della NASA che il 5 agosto del 1967 passò a poco più di 3.400 km dalla superficie di Marte e anche a qualche migliaio di chilometri, poche migliaia di chilometri dalla superficie di Phobos, questa luna di Marte. Phobos, per la verità, apparve solo in tre delle immagini catturate da Mariner 7 ed ha una dimensione soltanto di pochi pixel, ma questi dati incompleti furono sufficienti per dare agli scienziati la possibilità di capire qualche caratteristica di questo oggetto, per esempio il fatto che aveva una forma, che ha una forma allungata. Anche nel caso delle lune degli altri oggetti, degli altri pianeti del Sistema Solare, abbiamo avuto un atterraggio prima di un inserimento in orbita. Ricordiamo ancora la nostra Luna, atterraggio morbido, Luna 9, il 3 febbraio del 66, inserimento in orbita, Luna 10, il 3 aprile del 66. Passiamo alle lune del Sistema Solare, il primo atterraggio è quello della sonda europea Huygens che il 14 di gennaio del 2005 si posò sulla superficie di Titano, la più grande luna del pianeta Saturno. La sonda Huygens era parte della missione congiunta ESA e NASA Cassini-Huygens verso il sistema di Saturno. Fino a questo momento non abbiamo avuto nessuna sonda, nessun veicolo spaziale a inserirsi in orbita intorno a qualche luna di pianeti del sistema solare. C'è però già in viaggio, già nello spazio, una sonda che sarà la prima a compiere questo inserimento in orbita. Stiamo parlando della sonda JUICE dell'ESA, Jupiter Icy Moon Explorer, che è già stata lanciata qualche anno fa e sta volando verso il sistema di Giove. Dopo una serie di manovre nel sistema di Giove per osservare alcune delle lune principali, è previsto il suo inserimento in orbita, in un'orbita di circa 500 km da Ganimede, la più grande luna del sistema di Giove. In quell'occasione, JUICE diventerà non soltanto il primo veicolo spaziale a inserirsi in orbita intorno a una luna di un pianeta del sistema solare oltre alla Terra, ma questa missione ha già stabilito un altro primato, cioè è la prima sonda verso corpi esterni del sistema solare, verso pianeti esterni, interamente costruita e lanciata da una nazione che non sia né gli Stati Uniti né l'Unione Sovietica. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Adesso facciamo un po' il recapino di quello che è successo la settimana scorsa, anche se in realtà l'evento principale è stato proprio il Wet Dress Rehearsal di SLS. Poi c'è stato, finalmente hanno lanciato l'Electron Bridging the Swarm, che vi avevo posticipato un paio di volte. C'è stato il lancio di un lunga marcia, un paio di lanci di Starlink, di cui appunto uno di cui vi parlavo prima. Diversi contatti Aries, a dir la verità, perché già solo oggi ce ne sono stati tre di fila, con Chris Williams, tutti e tre. Ah no, Sergei Michajev, perché uno era russo, due erano russi,
Ne ho
uno
fatto
con
una
uno
testa, tre astronauti a bordo
te.
e
Bello però.
tre. Sì.
E poi c'è stata la conferenza a stampa del Wet Dress Rehearsal. Come vi dicevo, come lanci di Falcon 9, d'ora in poi dovremo aspettare un pochino, anche se in realtà abbiamo altri lanci. Sabato 7, sabato 7 interessante, potrebbe esserci il quarto lancio del Chinese Reusable Space Vehicle, quindi quella navetta riutilizzabile cinese. Come test che poi no, uno spazio esatto, lo spazioplano cinese che può essere, che può tornare sulla Terra, quindi la specie di X-37B cinese, e alle 5 del mattino. Poi rimane uno Starlink 1733 forse sulla fiducia, sempre sabato alle 18:05, vedremo cosa dice l'FAA. Mentre lunedì 9 abbiamo un contatto Aries con la Hilltop Elementary School in Ohio, e qui ci sarà Chris Williams ai microfoni finché non arriva l'altro gruppo di astronauti statunitensi a bordo della stazione spaziale. Martedì 10 non c'è nulla di interessante, invece mercoledì 11 e giovedì 12 ci sono un sacco di cosette interessanti. Partiamo da mercoledì 11, c'è il lancio di un Smart Dragon 3, quindi un vettore cinese, quello che lancia dal mare, giusto? Haiyang Oriental Spaceport? No, ho sbagliato, rilancia dall'Haiyang Oriental Spaceport. Poi dovrebbe appunto esserci il lancio di Crew 12 alle 12:01 di mercoledì, quindi in pausa pranzo, e alla sera, al momento c'è anche il lancio di un gruppo di Starlink alle 15:07 da Vandenberg, vedremo anche questo. Giovedì 12 invece abbiamo alle 9 di mattina il lancio di un Vulcan con un carico governativo USSF-87 dal complesso di lancio 41. Poco dopo, alle 9:56, un'oretta dopo, c'è il lancio di un Proton da Baikonur con un satellite Electro-L, che è un satellite per studiare per le scienze della Terra. Poi, se lancia Crew 12 il giorno prima, giovedì 12 alle 16:30, attracca Crew 12 alla stazione spaziale. E poco dopo, alle 17:45, dovrebbe esserci il primo lancio di un Ariane 6-4 con la costellazione Amazon Leo, la vecchia Amazon Kuiper, che adesso appunto si chiama Amazon Leo, denominata LE01, alle 17:45. Chissà, ve lo racconteremo nella puntata delle 21:30 dello stesso giovedì. Va bene. Allora, iniziamo ad aprire le nostre grid fin per tornare verso terra e iniziamo a fare i saluti, il giro di saluti. Vi saluta dall'Unione Terre d'Argine.
Eccomi. Ciao a tutti, buongiorno, buonanotte a seconda dell'ora che ci state ascoltando, se no ci sentiamo la prossima settimana.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi dà appuntamento alla prossima puntata per una probabile sorpresa. Quindi portate gli amici.
E da Verona vi saluta la Vero, vi ringrazia di essere stati con noi anche questo giovedì, di essere con noi da 19 stagioni e vi dà appuntamento giovedì prossimo. Ad Astra.